Buongiorno a tutti, mandiamo anche un caro saluto ai fratelli e alle sorelle che ci seguono da casa. Oggi, cari fratelli, care sorelle, desidero parteciparvi a alcune riflessioni intorno ad un argomento a cui ho dato titolo «Le malattie alla luce della Bibbia». Prima però desidero pregare un attimo insieme a voi. Signore Padre, ti ringraziamo per questo tempo che ci doni di passare insieme intorno alla tua parola. Io ti prego con tutto il mio cuore, Signore, trasmetti il tuo messaggio alla Chiesa, libera la nostra mente, la mia mente, il mio cuore da ogni pensiero carnale e usami come un canale, Signore, per trasmettere all'Assemblea la parola che tu oggi vorrai dirci. E fa che questa parola, Signore, possa portare frutto nei nostri cuori per la tua gloria e per la nostra gioia. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Allora, come ho detto prima, il titolo del messaggio di oggi è «Le malattie alla luce della Bibbia». Non è un argomento semplice. Parlare della malattia in generale è qualcosa che umanamente non piace, e farlo poi in un'assemblea dove molti credenti stanno soffrendo a causa di malattie diventa ancora più complicato. Quindi chiedo proprio tutta la saggezza al Signore per trasmettervi in modo chiaro e semplice i pensieri che Egli ha posto sul mio cuore. La prima cosa che bisogna dire parlando delle malattie è questa, e cioè che il Signore non creò la malattia. Le malattie in generale sono una conseguenza del peccato, una conseguenza della caduta. E così come a causa di un solo uomo il peccato si è trasmesso a tutti gli uomini, anche la malattia si è trasmessa a tutti gli uomini. Ma in origine Dio non creò la malattia. Nella lettera ai Romani, capitolo 5, verso 12, sta scritto: «Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato». Questo passo ci ricorda chiaramente che sia il peccato che la morte sono una realtà che riguarda ogni essere umano, nessuno escluso. E la morte molto spesso sopraggiunge anche a causa delle malattie. Dalla parola del Signore apprendiamo qualcosa di molto importante. Dalla parola del Signore apprendiamo che il diventare figli di Dio non ci mette al riparo dalla possibilità di ammalarci. Il sacrificio della croce, infatti, non fu fatto per immunizzarci dalle malattie. Il sacrificio della croce fu fatto per salvarci dalla condanna del peccato. E questo deve essere chiarito. E poi alla fine, se ci sarà tempo, chiarirò ulteriormente questo passaggio. Quindi, come si ammala il non credente, si ammala anche il credente. Allo stesso modo. Anzi, se andiamo a leggere nel Salmo 73, il versetto 4, sembra che i cattivi e i prepotenti godano miglior salute rispetto ai credenti. E lì Asaf poi a un certo punto si interroga, no? Dice: ma invano ho purificato il mio cuore. Quindi chiariamolo precisiamo questo importante fatto, che come si ammala il non credente, si ammala anche il credente. E questo è importante dirlo. Io, nella mia riflessione, leggendo la scrittura, ho individuato tre motivi che possono essere causa di malattie. Voi potete aggiungerne sicuramente degli altri. Io me ne sono segnati tre motivi che possono essere causa di malattia. Uno, le scelte sbagliate. Le scelte sbagliate spesso possono procurare delle malattie. 2. La disciplina di Dio. Anche la disciplina di Dio può procurare delle malattie. Al terzo posto ho messo le prove. Dio può permettere delle malattie per metterci alla prova. Quindi io ho individuato questi tre motivi: le scelte sbagliate, la disciplina di Dio e le prove. Oggi dedicheremo 7-8 minuti a guardare velocemente ognuno di questi motivi. Proviamo a guardare il primo motivo, le scelte sbagliate. Quando si parla di una scelta sbagliata, implicitamente si sta dicendo che la scelta che abbiamo fatto non è qualcosa in armonia con la volontà di Dio. È vero? Se è una scelta sbagliata, non è in armonia con la volontà di Dio. E quindi come si chiama? Peccato. Perché tutto quello che non è in armonia con la volontà di Dio è un peccato. E quindi se non è una scelta buona, non può produrre un buon frutto. Questo è chiaro. Nella lettera ai Galati, capitolo 6, verso 7, sta scritto: «Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà». Questo passo si riferisce sicuramente alla semina in vista dell'eternità. Qui Paolo si riferisce a ciò che seminiamo in vista per l'eternità. Però questo passo è un principio che possiamo applicare tranquillamente anche alla nostra vita terrena. Ogni nostra semina, cioè ogni nostra scelta, la semina è simile alla scelta, diciamo, ogni nostra semina scelta produce un frutto, una conseguenza. E quindi è importante fare delle scelte in armonia con la volontà di Dio. Vi faccio un esempio. Se io scelgo di essere un fumatore e fumo, il fumo della sigaretta può darmi dei problemi respiratori, dei problemi cardiovascolari. Io sono stato un fumatore incallito. E quindi quando mi diagnosticarono i micronoduli polmonari, la prima cosa che pensai, disse: queste sono tutte le sigarette che ho fumato. Una scelta sbagliata, un peccato, produce conseguenze amare. Quindi se sono un fumatore posso avere delle malattie legate al fumo. Se sono uno a cui piace l'alcol avrò dei problemi legati all'alcol. Anche questa è una scelta sbagliata, bere troppo. Vengono le malattie. È stata una scelta mia, ho sbagliato io, ho seminato male. Altre volte, vedete, e questa è la cosa più grave, le nostre sofferenze, dovute anche a malattie, le viviamo per non aver coinvolto il Signore nelle nostre scelte. La parola di Dio ci dà tutte le indicazioni chiare per vivere anche in buona salute. Ubbidire ai comandamenti di Dio, per esempio, non è solo qualcosa che fa bene allo spirito, è qualcosa che fa bene anche al corpo. E questo lo impariamo dalla parola di Dio. Nel libro del profeta Osea, capitolo 8, il Signore rimprovera il suo popolo per aver preso delle decisioni senza consultarlo. E poi alla fine subirono delle conseguenze amare. Noi dobbiamo ricordarci di una cosa, fratelli e sorelle, e questo è molto importante. Dio è sovrano, ma non ci ha tolto la nostra libertà. Egli ci lascia liberi di fare le nostre scelte. Abbiamo una libertà che ci rende responsabili anche nei confronti della nostra salute. Per questo motivo è importante, cosa buona, coinvolgere sempre il Signore in tutte le scelte che facciamo. È cosa buona non essere dipendenti da quelle cose che possono nuocere alla nostra salute. Bere troppo fa male, fumare fa male, mangiare troppo fa male, mangiare poco fa male. E la parola di Dio è uno scrigno meraviglioso che ci dà tutte le indicazioni per vivere bene sia spiritualmente sia fisicamente. Concludo queste considerazioni sul primo motivo e passo subito velocemente a guardare il secondo motivo che ho elencato. Al secondo posto, non è una classifica questa, prima, seconda e terza, non li ho numerati per importanza, sono tutti importanti allo stesso modo. Al secondo posto ho detto che anche la disciplina di Dio può provocare delle malattie. Questo forse è l'argomento meno piacevole, forse il più delicato anche da partecipare, e qui chiedo tutta la saggezza al Signore. Prima di guardare però l'aspetto della disciplina di Dio, voglio precisare una cosa molto importante, e questo imprimetelo nel vostro cuore e nella vostra mente. Satana non ha alcun potere sui figli di Dio. Satana non ha alcun potere di mandare malattie ai figli di Dio. Satana è un'autorità sottoposta all'autorità di Dio e non può prendere nessuna iniziativa per fare qualcosa di male ai figli di Dio. Imprimete questo nel vostro cuore, perché solo così potremo comprendere poi anche l'argomento intorno alla disciplina di Dio. Quello che ho detto adesso lo guarderemo meglio nel dettaglio andando avanti con la nostra riflessione. Come sappiamo dalla Scrittura, Dio corregge e disciplina chi? I figli o coloro che non gli sono figli? In Ebrei 12, 5 e 6 sta scritto: «E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce». La Nuova Riveduta, qui ho voluto guardare alcune traduzioni, la Nuova Riveduta riporta questo passo sostituendo la parola flagella con la parola punisce. Riporta così il passo la Nuova Riveduta: perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Io devo essere sincero, questa traduzione non la condivido. Io condivido la traduzione della Nuova Diodati, che appunto dice flagella i figli, non punisce. Questo è molto importante. Sapete perché? Perché la disciplina di Dio non è una punizione, è una correzione. Vedere la disciplina di Dio come una punizione può rischiare di allontanare i suoi figli. Quindi traduce bene il Diodati qui quando dice flagella ogni figlio che gradisce. Un'altra traduzione ancora sostituisce la parola flagella con sferza, che è la stessa cosa. Quindi è importante chiarire che la disciplina di Dio non è una punizione, ma è uno strumento di correzione che ha lo scopo di recuperare il credente e riportarlo sulla via della santificazione. È chiaro fino a qui? Non è una punizione. Uno che si dichiara credente, vive nella mondanità, nel peccato e non viene mai ripreso da Dio, non è neanche un figlio di Dio, perché la Scrittura è chiara: Dio riprende tutti i figli che ama. Quindi la disciplina è un'altra espressione dell'amore di Dio. A noi umanamente piace poco, però quando Dio ci disciplina, ci sta dicendo: io ti amo, tu sei mio, non posso permettere che tu continui a vivere in questo modo. Io voglio che tu stai bene, e per star bene devi ritornare a camminare rettamente sulla via della santificazione. Un'altra nota importante che voglio dire riguardo alla disciplina, e anche questo è qualcosa di molto importante, quando si parla di disciplina si parla sempre di qualcosa di personale. Dio non corregge un figlio a causa del peccato di un altro. Che correzione sarebbe? Quale insegnamento ci sarebbe? La disciplina è sempre qualcosa di personale, cioè Dio disciplina colui che ha peccato, colui che ha camminato in modo disordinato. Non sarà un fratello a pagare per un altro fratello, ma Dio disciplina in modo personale. Ok? E questo lo impariamo dalla Scrittura. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versi 3 a 5, sta scritto: ora io, assente nel corpo, ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere, notate cosa dice qui l'Apostolo Paolo, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Qui vediamo in modo chiaro che Satana non ha alcun potere. È Dio che permette a Satana di fare quello che poi farà a questa persona. In questo passo che abbiamo letto vediamo cinque cose molto importanti. Vediamo, come abbiamo detto prima, che la disciplina è personale. Quel tale sia dato in man di Satana. Quel tale. Quindi è personale. Ma dopo avremo un'altra conferma. Quindi noi vediamo cinque cose molto importanti. La disciplina è personale. Vediamo che Satana non può prendere alcuna iniziativa contro i figli di Dio. Vediamo che Dio è sovrano e decide lui che tipo di disciplina usare in base al peccato commesso. Lì si trattava di un peccato grave, del quale un peccato di quelli che neanche tra i gentili si nominava. Andiamo avanti, altrimenti perdo il filo. Abbiamo detto che in questi versetti vediamo che la disciplina è personale. Satana non può prendere alcuna iniziativa. Dio è sovrano e decide lui che tipo di disciplina usare. Poi vediamo anche un'altra cosa molto importante, che il credente non perde la salvezza, ma perde la vita terrena. E vediamo anche un quinto aspetto molto importante. Vediamo che i conduttori della chiesa locale hanno la responsabilità di vigilare sui membri della chiesa. E in caso di peccati gravi, dire a quei credenti di astenersi dal pane e al vino. Paolo era un responsabile di chiesa, ha vigilato sulla chiesa e ha preso delle decisioni drastiche. In quel caso si tratta di perdizione della carne. Ma questo ci dice appunto che chi ha il compito di vigilare deve fare in modo che non ci sia una contaminazione nella chiesa. Li voglio ripetere questi cinque punti, perdonatemi perché nel leggerli ho detto altre cose, ma voglio che siano chiari. In questo versetto abbiamo visto che la disciplina è personale, Satana non può prendere alcuna iniziativa, Dio è sovrano e decide lui che tipo di disciplina usare, abbiamo visto che il credente non perde la salvezza ma solo la vita terrena, e abbiamo visto che i conduttori della chiesa locale hanno la responsabilità di vigilare sui membri e in caso di peccati gravi farli astenere dal prendere il pane e il vino. In 1 Timoteo, capitolo 1, verso 20, Paolo dice a Timoteo, non andiamo a leggere per brevità, Paolo dice a Timoteo che ha dato Imeneo e Alessandro in mano a Satana perché non imparino a bestemmiare. Anche qui noi vediamo che la disciplina è personale, vedete che Paolo fa dei nomi proprio. Ho dato Imeneo e Alessandro in man di Satana. Quindi è qualcosa di personale la disciplina, e anche qui ci conferma che Satana non può prendere nessuna iniziativa. Riguardo alla disciplina del Signore e alle malattie che possono verificarsi a causa dei peccati, il credente è chiamato ad esaminare se stesso. La Scrittura ci dice: ognuno esamini se stesso. Vedete, ci conferma ancora che è qualcosa di personale. Il credente, che probabilmente sta soffrendo a causa di una disciplina o a causa di un peccato, che è la stessa cosa, nel suo cuore lo sa. Io, quando mi diagnosticarono i micronoduli ai polmoni, sapevo. Queste sono state le sigarette. Poi il Signore ha avuto pietà e misericordia di me. Però lo sapevo nel mio cuore quale poteva essere il motivo. Quindi il credente sa bene se sta soffrendo a causa del peccato o no. E la parola di Dio ce lo conferma. Nel Salmo 32, i versetti da 1 a 4, notate che cosa dicono. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Notate che cosa dice qui. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano, la mano di Dio, pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Davide sapeva bene per quale motivo le sue ossa si consumavano. Qui abbiamo chiaro proprio che il peccato può avere delle conseguenze fisiche. Davide non soffriva di reumatismi. Era la conseguenza del peccato che lo faceva stare male nel fisico. E dice: mentre tacevo, quindi sapeva bene perché stava soffrendo, sapeva qual era la causa del suo male alle ossa. Doveva confessare il peccato, doveva abbandonare il peccato. Quindi il credente in cuor suo sicuramente sa, e lo può sapere solo lui, a meno che non sia qualcosa di eclatante, uno scandalo che lo vedono tutti. Ma in cuor nostro, noi sappiamo se abbiamo fatto qualcosa che non va. Se il nostro Spirito Santo, se lo Spirito Santo che abbiamo in noi è bello sveglio, ci rivela il peccato, ce lo dice. Guarda che sei in questa situazione perché non hai ancora confessato il tuo peccato, non l'hai abbandonato. E Davide gli dice: mentre tacevo, io soffrivo. Poi più avanti, in altri salmi, parla della sua confessione. Quindi questi versi che abbiamo letto nel Salmo 32 ci dicono che Davide soffriva anche fisicamente e soffriva a causa del peccato che aveva commesso, e ci confermano, come appunto dicevo prima, che il credente, se ha lo Spirito Santo vigilante, sa se sta soffrendo a causa del peccato. E in questo caso il credente è chiamato a pentirsi, ravvedersi, confessare il peccato e ravvedersi da quel peccato. E Dio può ristabilire il credente, così come fece anche con Davide. E poi Davide dice qualcosa di molto bello, se voi andate a leggere nei suoi salmi. Insegnerò la tua via ai peccatori, un chiaro segno di ravvedimento. Non solo non peccherò più, ma dirò anche agli altri di stare attenti a non farlo. Quindi da peccatore diventava qualcuno che insegnava agli altri a non peccare. Questo è un chiaro segno di ravvedimento. Vado a vedere velocemente il terzo punto, il tempo passa in fretta, ma voglio spendere qualche minuto ad esaminare con voi il terzo punto, che è quello delle prove. Come abbiamo detto, anche le prove possono, non sempre, non è una regola, ma le malattie possono essere dovute anche a motivi di prova. A differenza dei punti 1 e 2, dove abbiamo visto che la malattia può essere una conseguenza delle scelte sbagliate del peccato, che poi è la stessa cosa perché anche le scelte sbagliate sono un peccato, le prove non dipendono da scelte sbagliate o a causa del peccato. Le prove sono una scelta sovrana di Dio. Quindi un credente che soffre di malattia a causa della prova, e anche in questo caso lo sa, perché se sa se ha commesso dei peccati, sa anche se non li ha commessi, dei peccati gravi. Quindi se sopraggiunge una malattia dovuta a una prova che Dio sta permettendo, il credente lo sa. E quella non dipende dalle scelte sbagliate o dal peccato, come ho detto, ma è una scelta sovrana di Dio. Dio decide in quel senso lì. Quindi una malattia che è dovuta a una prova che Dio sta permettendo non è uno strumento attraverso il quale Dio deve correggere il credente. In quel caso diventa uno strumento di perfezionamento, di maggiore santificazione, un canale. Lo so, è difficile accettarlo umanamente, ma io dico sempre una cosa, che le prove sono un canale attraverso il quale Dio fa giungere a noi le benedizioni più grandi. E questo tipo di malattia non dipende né da scelte sbagliate né dal peccato. È Dio che decide. Dio spesso può decidere di provare un suo figlio con una malattia per prendere gloria dalla vita di quel figlio e per dargli una benedizione particolare. Vedete, guarire un ammalato da una malattia è sicuramente qualcosa che glorifica Dio, ma tante volte Dio è più glorificato dalla malattia che dalla guarigione. Perché? Perché, e lo sappiamo bene, ci sono credenti che nella malattia è facile lodare il Signore quando c'è una guarigione. Ma Dio viene esaltato ancora di più quando sei nella malattia e elevi a Lui dei sacrifici di lode. Quindi Lui può anche decidere di prendere gloria attraverso una malattia. E come dicevo prima, la prova non deve essere vista come uno strumento di correzione, né tantomeno, figuriamoci, di punizione, ma deve essere visto come un'opportunità, un canale attraverso cui Dio vuole darci le sue benedizioni più grandi. Vi ricordate cosa accadde in Seconda Cronache capitolo 20? Quello è un passo che io me lo vado a leggere spesso. Una grande moltitudine mosse guerra contro re Giosafat e il suo popolo. Invocarono il Signore, cercarono il Signore con più ardore. Così facciamo anche noi. Quando siamo nella prova, cerchiamo il Signore con più ardore. Io non ho mai cercato il Signore come quando mi diagnosticarono i micronoduli ai polmoni. E tra un attacco e l'altra, sapete quanti pianti mi sono fatto in ginocchio e sui piedi? Come ho potuto toccare il suo amore, proprio con mano? Non l'avrei mai cercato in quel modo se non avessi sperimentato quella situazione. E in Seconda Cronaca noi vediamo una grande prova per il popolo di Giuda e re Giosafat. Se voi andate a leggere tutto il passo, invocarono il Signore combatté la loro battaglia. Non dovettero sguainare neanche le spade, ma si dovettero presentare. Stai fermo nella fede, combatto io questa battaglia. Questa tua malattia è una battaglia che deve combattere il Signore. E sapete che cosa accadde? Dopo che il Signore sconfisse i nemici, impiegarono 3 giorni a portare via le ricchezze dei nemici. Impiegarono 3 giorni per portare via il bottino dei loro nemici. E quella valle fu chiamata valle di benedizione. Attraverso quella prova importante, il Signore benedisse in modo particolare il popolo di Giuda e re Giosafat. E furono arricchiti con delle ricchezze materiali. Invece Dio a noi, attraverso le prove, ci vuole arricchire di benedizioni spirituali che hanno un valore eterno, non i tesori degli uomini che poi col tempo non hanno nessun valore, ma con ricchezze che hanno un valore eterno. parlando delle malattie derivanti dalle prove, mi vengono in mente Giobbe, Eman l'Ezraita, Salmo 88, il cieco nato, uomini dei quali la Bibbia non parla di peccati gravi. Io non ho trovato dei peccati gravi nella vita di Giobbe da giustificare quelle sofferenze. Era una prova. E anche in quel caso vediamo che fu Dio a dare il permesso a Satana di fare quello che fece. Anche il cieco nato, Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Né lui né i suoi genitori. Ma è così per la gloria di Dio. Eman l'Ezraita, un uomo annoverato tra i saggi di re Salomone. Io non ho mai trovato di quest'uomo nella Bibbia che avesse commesso dei peccati gravi. Eppure se leggete il Salmo 88 vedete quanta sofferenza nella sua vita. Era Dio che permetteva quella prova per dargli una benedizione particolare. Mi avvio alla conclusione. La consolazione che tutti noi possiamo trovare come credenti la possiamo leggere nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 13. Sta scritto: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Qui è importante precisare una cosa, Nel Nuovo Testamento la parola tentazione e la parola prova derivano entrambe dalla stessa parola greca. Chiaro? Quindi questo versetto si può leggere anche in questo modo. Nessuna prova vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la prova vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Questa è la nostra consolazione. Sapere che Dio non permetterà mai delle prove che vanno al di là delle nostre forze. E qui dice qualcosa di molto importante. È una promessa che si basa sulla fedeltà di Dio, Quindi una promessa certa. E poi dice che ci darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Vi siete mai chiesti qual è questa via d'uscita? Parla di una via d'uscita. Non sicuramente con le nostre forze, non è quella la via d'uscita, ma avendo lo sguardo fisso su Gesù e con la forza che Lui ci dà, che noi possiamo sostenere le prove che Egli permette nella nostra vita. Concludo, fratelli, questa mia riflessione. Voglio incoraggiare la Chiesa, perché ultimamente abbiamo avuto tanti casi di malattia. Abbiamo anche fatto una riunione di preghiera apposta per i fratelli che stanno soffrendo. Ebbene, se il Signore sta permettendo delle prove, non vedetele come una punizione, ma uno strumento di benedizione. Se poi nella tua vita sai che ci sono delle cose da mettere a posto tra te e il Signore, allora sappi che presso Dio c'è misericordia. Il Signore è un Dio di grande misericordia. Come abbiamo anche detto giovedì sera, Egli è l'Iddio compassionevole. Egli ha compassione degli ammalati, per i suoi figli in modo particolare. Però se c'è qualcosa che non va nella tua vita, è qualcosa che tu devi mettere a posto col Signore. E presso di Lui troverai misericordia. Vorrei concludere con una breve preghiera. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Signore, vogliamo pregarti questa mattina. Dacci un cuore saggio affinché possiamo fare delle scelte per la nostra vita che siano in armonia con la tua volontà. Solo così, Signore, potremo vivere una vita felice, sia spiritualmente, ma anche fisicamente. se poi, Signore, permetterai delle prove nella nostra vita per provare la nostra fede, ti preghiamo, Signore, di darci la forza di sopportarle. E tu hai detto che lo farai. Ti preghiamo in modo particolare per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono nella malattia. Signore, dai loro la forza e la costanza di guardare te. E se invece, Signore, ci sono dei motivi di malattia a causa del peccato, ecco, fa che chi non è a posto con te possa accedere presso il trono della tua grazia e sistemare la propria posizione. Tu sicuramente avrai misericordia e, come ristabilisti il re Davide, farai anche con ciascuno di noi. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.